Ben ritrovati al Time Magazine, diamo il ben trovato, anzi ritrovato, all'avvocato Aurelio Bentivegna. Buongiorno Aurelio, ben
Buongiorno,
ritrovato.
Buongiorno Mario.
Allora, come avevamo anticipato qualche settimana fa, finalmente siamo arrivati a questa prima puntata del diritti del debitore. Quindi una breve presentazione di quello che è il tema, soprattutto del sovraindebitamento, perché purtroppo ci si può ritrovare, nostro malgrado, per una serie di circostanze, ad essere sovraindebitati. Che si fa?
Ebbene sì.
È un problema abbastanza diffuso. Quindi vogliamo partire da qui perché ci sono anche normative di riferimento, quindi chiederei ai nostri ascoltatori che magari pensano di non avere il problema, sono quelle cose che possono succedere magari per se stessi o per un amico, per un parente, attenzione, perché siamo qui proprio per fornirvi un servizio vero e proprio. Partiamo da questo tema, il sovraindebitamento.
Sì, il sovraindebitamento è un aspetto tecnico che la norma non spiega, per la verità, quindi spesso non si comprende quando sono sovraindebitato, quali sono gli elementi.
Ecco, perché uno sa solamente di avere debiti.
La norma parla del perdurante squilibrio economico finanziario tra entrate e uscite, ma che vuol dire?
Ah, ecco. È perché la norma è fatta apposta affinché uno la interpreti nella maniera più consona.
E il sovraindebitamento, ripeto, è un fatto tecnico matematico, cioè il reddito meno le rate che pago, meno il mio soddisfacimento personale o familiare. Sì. Deve fare un delta negativo, quindi una sottrazione.
Ok.
Non lo dice nessuno, nessuna norma ne parla, ma di fatto è questo.
Ok.
Quindi uno può fare, a casa si può fare i conti, dice quanto guadagno? 1.500.
Ok.
Quante rate pago? 900, un cumulo di 900 rate.
Ok.
Quanto mi serve per vivere? 1.000 euro, ok?
I conti non tornano.
Conti non tornano perché 1.900 ne sopporto, 1.500 me ne entrano, c'è uno sbilancio di 400. Significa che ogni mese io cumulo 400 euro di sovraindebitamento.
Eccole.
È lì che io negli anni poi creo buchi.
Certo.
E allora questa condizione, che oggi purtroppo è comune a milioni di famiglie e di imprese.
Ecco, diamo qualche dato perché qualcuno pensa, cioè, sono solo io, sono sfortunato, purtroppo è abbastanza.
Purtroppo è un fenomeno molto molto diffuso, parliamo di circa 20 milioni di italiani in blacklist, 20 milioni.
Quindi, diciamo,
significa
mal comune mezzo gaudio.
Uno su tre, esatto, che siamo circa 60 milioni.
Uno su tre.
Ma uno su due se parliamo di età lavorativa.
Certo. E quindi aumenta.
E quindi praticamente è un fenomeno che impatta con tantissime famiglie, con tantissime situazioni, chi chiaramente in maniera più ampia,
chi meno,
ma tendenzialmente è un fenomeno purtroppo estremamente diffuso di cui si parla sempre poco. Questa rubrica infatti ha lo scopo di divulgare questa informazione. Oggi davanti al diritto al creditore di esigere il proprio credito esiste un diritto del debitore, da qui il nome della nostra rubrica.
Allora, abbiamo fatto, diciamo, un'analisi in ambito generale di quello che è la logica del sovraindebitamento, e quindi che non ha a che fare con l'indebitamento. In che senso? Nel senso che se tu guadagni 1.500 e hai debiti per 500 euro e con 1.000 euro puoi campare, non è il caso che tu venga coinvolto.
No, non sei sovraindebitato.
Esatto, quindi puoi gestire.
Ce la fai.
Ce la puoi fare, ti organizzi, tiri un po' la cinghia.
Esatto, ma ce la fai.
E ce la fai. Il problema è se guadagni 1.500 e hai 500 di debito e con 1.000 campi, poi succede qualcosa, è nel mondo del lavoro, e questo tuo 1.500 viene ridimensionato e diventa 800, praticamamente salta il banco.
Non ce la fai, ecco. Non ce la fai.
E che si fa? Allora, intanto non si va dagli strozzini per cercare di risolvere il problema.
Assolutamente no, che
bisogna rivolgersi a professionisti, che possono essere dottori commercialisti, avvocati, insomma, che si occupa di questo genere di cose. E come si dovrebbe procedere allora?
Allora, intanto il primo obiettivo è quello di ripristinare quell'equilibrio, cioè quella famosa conteggio matematico.
Sì.
Cioè se entrano 1.500, io devo riuscire, sostentando me stesso, a pagare rate massimo fino a 1.500.
Okay.
E quindi il primo esercizio che si fa è quello di ripristinare questo equilibrio. E quindi sostanzialmente devi fare un piano dove rimetti al centro, in primis, il mantenimento della tua famiglia.
Certo.
E quindi
con quelli che sono i tuoi introiti.
Con le tue entrate. Quello che rimane, nell'esempio di poco fa,
esatto,
che abbiamo fatto, mi pare, 900 di rate,
esatto, 1.500
mille, di stipendio. E 1.000 di sostentamento.
Sostentamento.
Quindi
certo,
prima metti il sostentamento, i 1.000.
Ok.
E ti rimangono 500.
Okay.
Con quei 500 è la cifra che puoi mettere a disposizione del tuo piano.
Ok. In tutto questo l'interlocutore, che sarebbe il creditore, ti dice: ho capito, metti che è una banca, cioè io non è che posso andare, buongiorno, sono Mario Camita, sa, ho questo problema, siccome non posso pagare dovrei darvi 900, ve ne voglio dare 500. La banca ti dice in genere: sì sì, ma fatte una passata marina.
Allora,
ecco,
la
come
differenza
si procede
è esattamente questa: se si procede singolarmente, sì, andando alla banca a bussare, la risposta molto probabilmente sarà quella.
Esatto.
Se si fa all'interno di una procedura, il codice della crisi prevede che anche i creditori debbano comportarsi secondo buona fede.
Ecco.
Quindi devono ascoltare le ragioni, devono interloquire, devono trattare. E si deve trovare un'intesa laddove appunto ci siano gli estremi. Cioè,
certo,
dove sei sovraindebitato, a quel punto devi fare una proposta, a secondo la procedura che fai.
Certo.
Tra l'altro ci sono più procedure, magari le accenniamo brevemente, perché...
Sì.
Bisogna capire se sei una famiglia o se sei un'azienda.
Certo, perché c'è differenza tra il privato, cioè tra il cittadino, la famiglia, appunto, o l'imprenditore.
Esatto,
l'azienda,
se sei un'azienda fallibile o non fallibile, perché ci sono le aziende cosiddette maggiori, quelle che possono fallire, e accedono alle procedure concorsuali.
Ok.
E le aziende che non possono fallire, per dimensionalmente, o perché ad esempio sono degli artigiani che non possono fallire, o le aziende agricole che non possono fallire, anche se hanno debiti molto alti, allora in questo caso fanno procedure minori.
Okay.
Quindi ci sono vari strumenti in base alla tipologia.
Esatto.
Okay?
Allora,
ma nel principio, vai, è sempre quello,
sì,
stabilire quell'equilibrio economico.
Perché non si può
lo
prescindere.
Scopo è quello,
esatto.
Se lo basi sul reddito, altrimenti la strada è quella: se non hai il reddito o non lo puoi utilizzare, mettere a disposizione il patrimonio.
Okay. E se non hai nemmeno quello?
Il jolly.
Ecco, fermati un attimo, così mandiamo un disco e poi c'è una domanda di un ascoltatore che ti voglio girare. Quindi il jolly c'è, perché ci sono quelli che hanno bisogno.
C'è il jolly.
Benissimo, benissimo. Intanto ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra pochissimo con l'avvocato Aurelio Bentivegna. Parliamo di diritti del debitore. Sono le 10:36, ancora ben trovati su Radio Time, questo è il Time Magazine. Io sono Mario Caminita, ospite con noi oggi in questo primo appuntamento con la rubrica I diritti del debitore, avvocato Aurelio Bentivegna. Parlavamo appunto del diritto del debitore, quali sono le logiche per riorganizzare il processo di pagamento del proprio debito, perché ci sono degli strumenti che ti permettono di essere tutelato e non aggredito. Ne abbiamo parlato prima, adesso torneremo ad approfondire. L'ascoltatore Salvo domanda, dice: ma ce la fai in che senso quando ti trovi in difficoltà, che devo lavorare solo per pagare e non posso permettermi un po' di vacanze su 365 giorni, che devo lavorare anche la domenica? Ecco,
no.
Ecco, come dicevo un attimo fa a microfoni chiusi, capiamo che è un argomento nuovo, è una lingua aliena quella che stiamo utilizzando oggi. Cioè, il fatto che un debitore possa avere dei diritti ed è previsto che non venga, che venga tutelato proprio dallo Stato. Allora, cosa significa, dice, che devo fare, in che senso, che significa,
allora,
organizzarsi?
Il ragionamento è esattamente questo: non essere da solo ad affrontare i problemi singolarmente con ogni creditore, perché tra l'altro, come dicevamo poco, anzi magari neanche ti ascoltano.
Certo.
Oggi il codice della crisi prevede che all'interno di queste procedure il creditore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e interloquire col debitore.
Okay.
Quindi sei in un ambiente protetto, hai le misure protettive, perché puoi ottenere il blocco di tutte le esecuzioni, quindi nessuno che ti aggredisce mentre stai facendo questo percorso di risanamento, e devi pagare nella misura del possibile, cioè di quello che puoi permetterti.
Ecco, questa è la frase chiave: pagare nella
misura del
possibile,
cioè di quello che effettivamente la tua tasca si può permettere in base a quello che tu devi mantenere come famiglia.
Certo.
Ci sono dei parametri, la cosiddetta soglia di povertà, cioè è stabilito ogni anno quanto più o meno una famiglia
necessario.
Con vari componenti deve sostanzialmente necessitare per i propri fabbisogni.
Certo.
Se tu ti mantieni su quel range e ti rimane un delta, quel delta lo metti a disposizione della procedura, quindi non devi lavorare di più o fare cose strane. Devi fare esattamente quello che la legge ti prevede, perché ti può tutelare.
Oh, dicevamo questo prima, il fatto che non puoi andare da un istituto finanziario, metti che hai, non so, con una finanziaria c'è un debito, poi c'è anche il mutuo della casa e poi c'è la rata della macchina, sono tre istituti di credito differenti che non puoi gestire da solo. Ecco, perché dicevamo prima, ciò che diventa importante è quello di, come dire, essere accompagnato da un professionista, che possa essere un commercialista, un gestore della crisi, avvocati e quant'altro, giusto? Quindi dico bene, questa è la
legge prevede che tu lo possa fare anche da solo, però se sei in grado di conoscere
di fronteggiare
la legge, di fronteggiare la tua procedura, di fare il tuo piano, di farlo, la legge lo consente.
Certo.
Okay? Quindi se sei uno studioso che si mette lì a studiare la norma, puoi fare anche il percorso da solo. Se invece ti senti non adeguato perché magari non conosci bene i numeri,
che sei anche già stressato per i pensieri che hai, quindi perdi quella lucidità
e magari non hai la lucidità esatta di fare il punto della tua situazione, allora a quel punto è bene che ti faccia accompagnare da persone che sappiano, conoscono la materia.
Certo.
Tra l'altro l'interlocutore qualificato in queste procedure è l'OCC, l'organismo di composizione della crisi.
Ecco.
Parliamo delle procedure minori.
Sì.
Okay? Quindi hai sempre un gestore della crisi nominato con una parte terza che analizza i numeri e valida sostanzialmente la bontà del tuo piano, e quindi puoi anche andare da solo sotto questo profilo.
Certo.
Però se non ti senti pronto, ovviamente è opportuno farti accompagnare da qualcuno che insomma sappia dove mettere le mani.
Ecco, dice questo ascoltatore, dice: purtroppo mi sono perso la prima parte di questa interessante intervista. Domanda: questa procedura per i piccoli imprenditori è la procedura di sovraindebitamento?
Se sei un'impresa minore, ok, e sono le procedure minori, che tendenzialmente sono il concordato minore, e la liquidazione del patrimonio.
Ok.
E se sei invece un soggetto fallibile, hai altre procedure, come la composizione negoziata della crisi davanti alla Camera di Commercio,
okay,
come l'accordo di strutturazione dei debiti,
ecco,
e come il concordato, ad esempio, preventivo, dove puoi fare la transazione fiscale. Attenzione, questa è un'altra notizia importante.
Ah.
Oggi le imprese possono fare una sorta di rottamazione perenne, non lo sanno. Non è la rottamazione dello Stato.
Ti prego di ripetere, attenzione, apriamo bene le orecchie. La rottamazione perenne.
Non la sa quasi nessuno.
Ma per le imprese questo?
Per le imprese, okay, sto parlando. Okay. Lo puoi fare comunque, una rottamazione la puoi fare anche per il consumatore, perché puoi rottamare,
certo,
i debiti dentro le procedure minori.
Okay,
okay. La transazione fiscale è tipica delle aziende.
Certo, okay?
Okay. E possono fare anche lì, nella misura del possibile, cioè di quello che possono sostenere, una pianificazione entro determinati parametri,
ovvio,
che la legge prevede. Quindi devi mettere sul piatto una certa quantità,
ovvio,
ma batti il tuo debito con l'erario.
Ecco, facciamo un esempio, il tempo vola, l'argomento è talmente interessante, però ogni settimana avremo l'opportunità di avere l'avvocato Aurelio Bentivegna qua con noi, per cui insomma intanto raddrizziamo le orecchie, cominciamo a metabolizzare la possibilità, se ci si trova di fronte a fenomeni di questo tipo, che si può venirne fuori. La Serit, l'Equità, adesso non so, l'Agenzia
era,
dell'Entrata.
Era Serit, poi Equitalia, poi Agenzia, oggi si chiama Agenzia dell'Entrata, e Riscossione.
Riscossione.
Perché ci sono due enti che tra
le famose
stesso
buste con la cosa nera che hanno cambiato, esatto, pure il colore perché si fanno sgamare.
C'è l'ADE, l'Agenzia dell'Entrata, e l'Agenzia dell'Entrata e Riscossione, cioè quello che è abilitato a riscuotere i crediti per conto della.
Allora, persona, io ho debiti per 10.000 euro, per multe non pagate, perché non ho pagato questo, non ho pagato quell'altro, ma oggi, cioè lui dice, tu mi devi dare 10, erano 10.000, che oggi sono diventate 1 miliardo di euro, perché poi diciamo che i tassi di interesse li fanno correre, anche lì si interviene sicuramente. Cosa si fa in questi casi? Cioè, parlavamo di rottamazione perenne, sempre lo stesso tipo di procedimento, si intraprende una trattativa con l'agenzia.
Si intraprende una trattativa che si chiama transazione fiscale, che ha determinate regole, quindi bisogna sempre studiare.
Sempre
bene,
legata alla compatibilità dei tuoi averi.
Del tuo patrimonio aziendale e del tuo reddito aziendale,
certo,
cioè la differenza tra fatturato e costi di gestione,
esatto,
caratteristiche.
Okay,
okay. Okay? Il famoso MOL, margine operativo lordo.
Ok.
Ok. E in base a questo studio dei tuoi numeri tu puoi fare una proposta,
okay,
e se la fai nei termini che la legge prevede puoi avere falcidie del 20, del 30, del 40, del 50% dei tuoi debiti.
E
che non è poco.
E direi di no, anche perché tiri un respiro di sollievo e ti puoi riorganizzare meglio la vita.
Assolutamente, puoi ripartire fresco, infatti si parla di fresh start, cioè una partenza fresca, pulita.
E pettinato.
Aggiungo
note di colore perché è quello che quando ci si trova in queste situazioni si vuol sentire. Grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna, abbiamo fatto questa prima puntata, ritengo interessantissima, diritti del debitore. È possibile non sfrantecarsi l'anima per far fronte ai propri debiti organizzati in maniera sana, ovviamente rivolgendosi ai professionisti, o a meno che non abbiate quella necessaria conoscenza dei mezzi di legge, ovviamente tutte le leggi varie. Aurelio, grazie, l'appuntamento è per mercoledì prossimo.
Grazie a voi.
Stesso orario, avremo modo magari di portare qualche esempio per approfondire.
Parliamo anche di aziende, perché oggi una cosa importante che bisogna sapere è che le aziende non sono sole nel loro percorso. Spesso le partite IVA, soprattutto le piccole partite IVA, sono tartassate.
Okay?
E si sentono solo nel loro percorso oggi difficile di affrontare,
certo,
il mercato. Oggi questa soluzione è possibile, quindi bisogna fare uno studio e verificare se hai i requisiti per poter avere un abbattimento dei tuoi debiti.
Se non hai i requisiti?
Se non hai i requisiti devi fare una scelta. Se la tua azienda non può stare in piedi, la devi chiudere.
Cioè, esatto.
Cioè, oggi il codice della crisi induce a questo, cioè premia le aziende che producono ricchezza e possono andare avanti.
Se non ce
quelle
la fai,
che non producono ricchezza, meglio che la chiude, fermati. Gli americani dicono stop loss, esatto. Smetti di perdere.
Mi sembra corretto. Grazie all'avvocato Aurelio Bentivegno, alla settimana prossima. Grazie.
Grazie, arrivederci.